Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Artemis 2 batte il record di Apollo 13. Mai l'uomo così lontano dalla Terra ha completato il giro della Luna. Ora il rientro previsto venerdì. Trump rilancia le sue minacce all'Iran. Se entro stasera non riapre lo stretto di Hormuz, distruggeremo tutto, anche le infrastrutture civili. Ticino come alternativa a Dubai. Il conflitto in Medio Oriente spinge gli investitori del Golfo a valutare alternative anche dalle nostre parti. Basta aerei ed elicotteri turistici nelle aree protette. Tette alpine, un'associazione ambientalista chiede a Berna di riesaminare questa pratica. Artemis 2 ha sorvolato la Luna, le ha girato intorno e ha iniziato il rientro a casa. Missione compiuta, tutto è filato liscio, compreso il periodo di 40 minuti in cui gli astronauti non hanno potuto comunicare con la Terra. La navicella Orion si è avvicinata fino a 6.545 km dalla superficie della Luna e soprattutto si è spinta lontano, come mai prima, dal nostro pianeta. Ora è iniziata la fase di rientro, venerdì sera, sabato notte in Europa, è previsto l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico a largo di San Diego, California. La cronaca nel contributo del collaboratore Cristiano Valli.
And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie.
Siamo un gruppo molto unito, praticamente una famiglia. Qualche anno fa abbiamo perso una di noi, la moglie di Reed, la madre di Katie ed Ellie. È forse uno dei momenti più emozionanti dell'intera missione, quello in cui l'equipaggio propone Carol come nome per un nuovo cratere della Luna, come la moglie di Reed Wiseman, morta nel 2020. Poche ore fa l'equipaggio della Orion ha portato a termine la fase più spettacolare e delicata della missione, un giro completo attorno alla Luna, dopo essere stati letteralmente dove nessun uomo o donna era mai stato prima, quasi 407.000 i chilometri di distanza dalla Terra. Hanno poi per la prima volta osservato a occhio nudo il lato oscuro della Luna, quello che si è sempre negato alla vista del pianeta, quello che le missioni Apollo non avevano mai sorvolato durante una fase in cui era illuminato. Hanno studiato e descritto a terra 30 siti lunari, come il bacino orientale, un cratere di quasi 4 miliardi di anni. Le immagini satellitari non sono in grado di cogliere sfumature e dettagli come può un occhio umano. Da qui l'importanza cruciale della missione. Il confronto tra questi e altri siti, le foto e le descrizioni del passato offriranno nuovi indizi su come si evolvono le strutture lunari nel tempo. L'obiettivo è anche cercare di comprendere al meglio la composizione del suolo, la presenza di particolari minerali, oltre che di fornire dati anche empirici necessari a valutare possibili punti di approdo per le missioni successive.
Scadrà stanotte alle 20 ora di Washington, le 2 di mattina in Svizzera, l'ultimatum concesso da Donald Trump all'Iran. In caso di mancato accordo e di riapertura dello stretto di Hormuz, il presidente statunitense ha promesso la totale distruzione del paese, a cominciare dalle sue infrastrutture, ponti stradali e centrali elettriche. Intanto le due parti avrebbero respinto le rispettive proposte per un cessate il fuoco. Ci dice di più il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
Possiamo distruggere l'intero paese in una sola notte, e quella notte potrebbe essere stanotte. Donald Trump non fa mezzo passo indietro e anzi rilancia le sue apocalittiche minacce. Il presidente degli Stati Uniti concede all'Iran tempo fino alle 20 ore della costa est americana per accettare una sorta di resa incondizionata. In caso contrario scatterà un'ondata distruttiva con infrastrutture civili tra i principali obiettivi per soggiogare il nemico. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump viene chiesto se non ritenga che colpire obiettivi civili possa costituire un crimine di guerra. Non sono affatto preoccupato, risponde Donald Trump. Non permetterò mai che l'Iran si possa dotare di un'arma nucleare. Insomma, il presidente statunitense non importa affatto delle convenzioni internazionali e del diritto umanitario. E pazienza che appena 4 settimane fa la capa dell'intelligence statunitense, Tulsi Gabbard, avesse candidamente ammesso che l'Iran non costituiva una minaccia imminente per gli Stati Uniti.
We have a active
willing participant on the other side.
In occasione di un evento pasquale pubblico alla Casa Bianca, Trump ha affermato che l'amministrazione ha un canale di comunicazione aperto e attivo con, non meglio precisati, esponenti del nuovo regime iraniano. Ma le posizioni sembrerebbero ancora troppo distanti per consentire di trovare un accordo prima della scadenza del suo ultimatum, alle 20 ora di Washington, 2 del mattino in Svizzera, le 3:30 di notte a Teheran.
E in seguito allo scoppio della guerra in Iran e agli altri conflitti, il movimento pacifista tedesco sembra conquistare nuova forza. Negli ultimi anni la tradizione tedesca delle cosiddette Ostermärsche, le marce di Pasqua per la pace, era quasi scomparsa, non quest'anno. Da Berlino, Walter Raue.
In più di 100 città tedesche si sono svolte nel corso del lungo weekend di Pasqua le tradizionali marce della pace organizzate dal movimento antimilitarista e pacifista tedesco. Nate nel 1958 per protestare contro lo stazionamento di armi atomiche statunitense in Germania occidentale, contro il quale scesero in piazza allora fino a 500.000 di persone, negli ultimi anni le marce della pace pasquali erano diventate un semplice rito al quale partecipava solo poche centinaia di persone, per lo più vecchi sessantottini e pacifisti piuttosto anziani. Negli ultimi due giorni, tuttavia, il numero dei manifestanti che hanno preso parte alle marce è di nuovo aumentato e fra i partecipanti si sono visti anche molti giovani. È la prima marcia della pace alla quale partecipo, spiega questa studentessa di Colonia, ma all'insegna delle tante guerre che ci circondano, da quelle in Ucraina a quelle in Iran, non potevo starmene a casa con le mani in mano. Sono preoccupata di come stanno andando le cose. Alle marce degli ultimi giorni hanno partecipato in tutta la Germania oltre 100.000 persone, più del doppio rispetto all'anno scorso, e c'è già chi parla di una rinascita del movimento della pace, che quest'anno ha anche protestato contro la massiccia campagna di riarmo del paese avviata dal governo di grande coalizione del cancelliere Friedrich Merz.
E anche a Berna questa tradizione delle marce di Pasqua per la pace sono state vissute ieri con maggior partecipazione rispetto al solito. Diverse centinaia di persone hanno preso parte a un'analoga marcia organizzata da una quarantina di organizzazioni. Tra le molte conseguenze del conflitto in Medio Oriente c'è anche una crescente instabilità nei paesi del Golfo, un fenomeno che tocca in modo particolare Dubai, da anni snodo strategico della finanza globale e oggi confrontata con il rischio di una fuga di investitori, grandi patrimoni e capitali. E anche in Ticino si avvertono i primi segnali di chi potrebbe scegliere il cantone come nuovo rifugio. Il servizio di Nicola Nund.
La Svizzera del Medio Oriente, così è stata definita Dubai dall'agenzia di stampa Bloomberg, grazie alla sua immagine di porto sicuro e di oasi fiscale. Un'immagine che quasi un mese e mezzo di guerra nella regione ha sconvolto. Investitori, imprenditori e capitali cercano ora altre soluzioni, altre destinazioni, fra queste anche il Ticino.
In queste tre settimane abbiamo avuto circa una cinquantina di richieste che arrivavano proprio da Dubai. Abbiamo già anche effettuato 5 visite e il resto seguirà ancora sicuramente.
A parlare è Philip Peter, il proprietario di WeTag Luxury Real Estate, agenzia immobiliare attiva nel segmento del lusso.
C'è stata una forte reazione, di conseguenza interesse, tra l'altro anche di clienti che un anno o due fa hanno lasciato e che ci hanno ricontattato per verificare il loro ritorno.
Il Ticino dunque come terra di destinazione fisica ma anche per i capitali. Per ora non ci sono cifre che mostrino nette tendenze, ma qualcosa si muove nel settore bancario. Alberto Petruzzella è il presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese.
Una piazza finanziaria vive dalle persone che ci lavorano, nelle banche, gli avvocati, i consulenti. Probabilmente sono un po' meno tranquilli e forse non hanno più voglia di restare lì. E infine c'è l'elemento di chi era andato a vivere a Dubai, a portare la propria residenza in un posto che è molto bello, molto lussuoso. Si pagano poche tasse, ma adesso ci si rende conto che forse così non è sicuro come si pensava. E quindi l'Europa e la Svizzera tornano in auge.
La Svizzera e il suo aspetto noioso ma rassicurante potrebbero rappresentare un richiamo attrattivo per i capitali depositati a Dubai, anche se la concorrenza non manca. Si pensi alle piazze finanziarie di Singapore ed Hong Kong, ad esempio, confrontate ad una legislazione in materia fiscale meno rigida rispetto alla Svizzera.
Stadler Rail ha ritirato il suo ricorso sulla commessa di oltre 100 treni a due piani delle FFS assegnata alla tedesca Siemens. L'azienda aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Federale, ma oggi farà marcia indietro. Nei documenti ottenuti dal Tribunale nel corso della vertenza, dice Stadler, mancano informazioni fondamentali che non consentono di proseguire nel procedimento. Ci occupiamo ora di un settore in forte difficoltà in Svizzera, quello della siderurgia. Il Consiglio di Stato di Lucerna propone al Parlamento cantonale di aiutare con 8 milioni e mezzo di franchi il produttore di acciaio Steeltech. A questa somma si aggiungerebbe poi quella della Confederazione per un totale di 17 milioni. Johnny Canonica.
La Steeltech fa parte del gruppo Swiss Steel e impiega oltre 600 persone a Emmenbrück. Nel suo impianto lucernese, alimentato con elettricità, produce acciaio di qualità a partire da rottami. Da tempo questa industria, come altri produttori di acciaio in Svizzera, è confrontata con importanti difficoltà. Costi di produzione elevati, domanda debole, concorrenza estera sostenuta da interventi pubblici. Un mix esplosivo per i produttori indigeni. Per far fronte a questo momento di particolare difficoltà, il Consiglio di Stato lucernese chiede al Gran Consiglio il nulla osta per un credito di 8,5 milioni di franchi a favore di Steeltech. L'esecutivo motiva l'impegno del cantone anche con il fatto che l'acciaieria di Emmenbrück produce acciaio in modo rispettoso del clima. Per tonnellata di acciaio emette solo 45 kg di CO2. La media mondiale è di 2 tonnellate. Da parte sua, per ottenere l'aiuto finanziario, Steeltech dovrà rispettare alcune condizioni. Non potrà abbandonare la sede di Emmenbrück e non potrà distribuire dividendi dal 2025 al 2028. Saranno limitati anche i compensi per la direzione e il consiglio di amministrazione. Sono inoltre previsti requisiti in materia di protezione del clima. Una volta ottenuta l'approvazione a livello cantonale, è previsto che la Confederazione versi la medesima somma. In totale Steeltech otterrà quindi 17 milioni di franchi.
Mountain Wilderness torna alla carica. Basta atterraggi turistici di elicotteri e aerei nelle aree protette alpine. Entro fine anno l'associazione ambientalista chiederà all'Ufficio federale dell'ambiente e a quello dei trasporti di verificare se questa pratica sia davvero compatibile con la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
C'è chi offre il pacchetto e gli ski di più giorni, chi il giretto panoramico con sosta sul ghiacciaio. Negli ultimi anni si è aggiunto anche l'elibike. A battersi da tempo contro gli atterraggi turistici nell'area alpine Mountain Wilderness. Già nel 2012 un rapporto della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio aveva rilevato l'incompatibilità di questi atterraggi con gli obiettivi di conservazione dei paesaggi di importanza nazionale. Ma il riesame si era poi fermato nel 2014. Per Aaron Heinzmann di Mountain Wilderness è il momento di riaprire la questione.
I dati mostrano che dal 2007 al 2024 i movimenti aerei nei punti di atterraggio in montagna situati in aree protette, parliamo di 17 posti, sono aumentati del 60%. Si tratta di una crescita molto significativa. Nel frattempo sono passati più di 10 anni da quando il riesame dei punti di atterraggio è stato interrotto. Proprio per questo motivo riteniamo sia giunto il momento di riprendere la questione e di chiedere al Dipartimento federale dell'ambiente e dei trasporti di riesaminare l'utilizzo di queste aree di atterraggio.
Martin Candinas, presidente dell'Associazione Elicotteri Svizzera, invita però a non dimenticare il ruolo essenziale che le imprese di volo garantiscono tutto l'anno nell'intero paese e sottolinea l'importanza dei voli turistici per la formazione dei giovani piloti.
E questa formazione si fa soprattutto con voli turistici. E per quello che è anche importante che possiamo dare lavoro tutto l'anno ai nostri collaboratori. Alla fine tutto quello è gli skiing che si sente sempre, sono 5% di tutte le ore di volo che abbiamo. E questo mostra anche che è una piccola parte e alla fine dobbiamo anche dire se qualcuno va, fa un volo transatlantico per esempio, questo vuol dire 60 volte più di kerosina che se qualcuno fa un volo turistica nel nostro paese.
Il fenomeno dei voli turistici in montagna riguarda soprattutto il Canton Berna e il Vallese.
E con questo contributo si chiude la prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.